adotta un classico. Conversazioni semiserie per riscoprire i classici della letteratura mondiale. In studio la bibliotecaria con gli occhiali è Antonella, avvocato d'ufficio della giusta causa.
E benvenuti e bentornati in compagnia della terza puntata di Adotta un classico in onda su radiofonica.com insieme a Claudia, la bibliotecaria con gli occhiali. Noi ci auguriamo davvero che la scommessa di questa nuova trasmissione sia di vostro gradimento. Adotta un classico vuole mettere il segnalibro su opere letterarie mondiali più o meno conosciute, che hanno moltissime chance per diventare classici del futuro, ma anche riscoprire dei classici che ci possono riservare ancora delle grosse sorprese. Lo facciamo ispirati dalla frase di Lucio Anneo Seneca che abbiamo scelto come faro di questa trasmissione. Il libro ti muta nell'essenza, perché l'incontro con un buon libro può aiutarci a cambiare il nostro modo di essere, di pensare e di agire. E questo, a nostro avviso, è una cosa straordinaria. Con me, Antonella, l'avvocato d'ufficio della giusta causa, compagna stimatissima di viaggio. È grazie al suo lavoro che noi abbiamo la fortuna di conoscere nuovi mondi attraverso nuovi libri. Prima comunque di partire con la prima domanda, vi ricordiamo sempre che le biblioteche comunali di Perugia sono nel web, su Facebook ed Instagram come Biblioteche Comunali Perugia. Potete scriverci una mail a bibliotechepg@comune.perugia.it. Antonella, so che oggi abbiamo a che fare con un'altra opera pluripremiata che è stata un campiello nel 1990 e vincitore nel 1991 del premio Bergamo Narrativa. Di che cosa si tratta, Antonella?
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito e soprattutto grazie per l'ospitalità di Librofonica. Oggi io presento un libro dal titolo Io venia pien d'angoscia a rimirarti. Tutti riconosceranno uno dei versi della famosissima Ode alla Luna di Giacomo Leopardi. In realtà il libro è un falso diario dello scrittore e dell'accademico e del filologo Michele Mari, edito da Einaudi. È un libro che ha una storia particolare, prima edizione Longanesi, pubblicato nell'89, poi ripubblicato da Marsilio, ripubblicato da Cavallo di Ferro, finché arriva a Einaudi e qui ottiene un successo incredibile per ovvi motivi. L'inizio della vicenda è nel 9 febbraio 1813. Nella vicenda abbiamo la voce narrante di un tredicenne Orazio Carlo che prende a scrivere giorno dopo giorno le sue osservazioni sulla vicenda travagliata e intellettualmente ansiosa e febbrile del fratello maggiore. Ben presto ci accorgiamo che il Tardegardo non è altri che il famosissimo Giacomo Tardegardo Francesco di Sales Saverio Pietro Leopardi. Vediamo allora che qui Orazio Carlo, fratello minore, inizia a raccontare preoccupatissimo delle inquietudini del fratello maggiore. La sua preoccupazione è dovuta al fatto che il fratello è strano, è irrequieto, studia, legge, scrive, traduce, crea, però oltre a questo sembra preso da uno studio febbrile. Apparentemente sta lavorando a una ricerca sui famosi miti degli antichi, gli errori popolari degli antichi, e sta lavorando per un'ode, per una ricerca che riguarda la luna. Questo è il tema su cui Giacomo, il Tardegardo del romanzo, sembra preso e sembra affascinato. E vediamo il panorama del palazzo dei Leopardi, possiamo avere un'immagine del conte Monaldo, personaggio erudito e fuori dal mondo, dominato dalla manesca e frigida e biliosa contessa madre, la contessa Adelaide dei conti antici, come ricordiamo dalle memorie scolastiche. E qui dentro a tutto questo contenitore di immagini che vengono narrate da Carlo Razio e che vedono poi l'affetto, la sollecitudine della sorellina Paolina, detta la Pilla, e quindi tutti gli sforzi del tardegardo, vediamo intrecciarsi un'altra vicenda misteriosa, perché nella città di Recanati inizia a girare un animale strano che ha sgozzato delle pecore e che non solo ha ucciso le pecore, ma ha ucciso dei cani che facevano la guardia all'ovile, e nel frattempo anche il nipote del fattore Tano. A quel punto si ipotizza che il lupo feroce possa essere sceso dalle montagne, per cui chiamano lo scaiola, l'arrotino d'origine zigana, per dargli la caccia. Si fa e si prepara questa caccia, e quindi vediamo nel frattempo che il tardegardo inizia ad indagare i fenomeni lunari e le situazioni collegate alla fascinazione della luna. Quindi, e indagando, scopre dei misteriosi legami familiari. La vicenda si conclude il 9 maggio 1830. Si conclude perché si interrompe, ma non si interrompe del tutto, perché in realtà lì si interrompe il racconto, il finto diario del fratello Carlo Razio.
Perché Antonella hai scelto questo libro di Mari?
Allora, il libro di Mari l'ho scelto per lo stesso motivo per cui l'ha scritto Mari. Dico in realtà che ho avuto modo di leggere alcune interviste e vedere alcune presentazioni del libro fatte dallo stesso autore, e quindi ne do delle notizie acclarate, sicure. Mari scrive il libro nel 90, sono gli anni del minimalismo letterario, con cui Mari non sente alcunissima assonanza. Lo scrive di getto in 23 giorni, e in 23 giorni sintetizza questi tre mesi dell'infanzia leopardiana. I suoi colleghi scrittori nel frattempo, come dice Mari, si occupavano di discoteche romagnole, scrivevano del mondo trash, dei giovani che si drogavano, dei giovani, delle storie un po' scapigliate, diciamo. Lui questo no. Lui preferisce Shakespeare, preferisce Rabelais, il mondo dei classici. D'altra parte lui è venuto fuori da una tesi filologica sulle traduzioni settecentesche dei poemi omerici, quindi ci immaginiamo come può avere questa impostazione per il minimalismo, assolutamente no. Col libro ebbe una terribile stroncatura da parte di Goffredo Fofi in Linea d'Ombra, che lo segnalò come pessimo scrittore. Il romanzo è su un personaggio storico, però è un personaggio storico particolare. Lui dice: volevo un narratore un pochino opaco. I narratori troppo importanti catturano l'interesse. Io volevo un narratore di cui non si sapesse nulla. In realtà così è. Di Leopardi sappiamo, della sorella Paolina sappiamo, di Carlo Razio, tranne i ricordi dell'infanzia e dell'affetto che avevano i tre fratelli Leopardi, fortissimo, che rimase oltre l'infanzia, poco sappiamo. Di Carlo Razio ben meno. Perché? E i grandi capolavori, dice Mari, sono meglio evidenti se il narratore è in colore, e così sceglie il punto di vista del narratore mediocre, usa una lingua più leopardiana del Leopardi. Lui stesso ha detto: è troppo settecentesca, ma io così mi sentivo sintonizzato con quella materia. E in effetti vedrete, chi leggerà il libro, e lo invito a leggere, vedrà che è una prosa raffinata, è un regalo che Mari ci fa, di tipo un gioiellino prezioso e letterario, come disse Giorgio Manganelli. E la lingua quindi è raffinata. La vita di Leopardi non è stata avventurosa, e qui però vediamo che la vicenda invece intellettuale di Leopardi è piena di stimoli anche moderni per la nostra sensibilità. Il titolo non a caso è il terzo verso dell'Ode alla Luna, e io venia pien d'angoscia a riminarti. Leopardi scopre di essere poeta nella tarda adolescenza, quindi qui c'è un falso un po' anticipatorio. Qui parliamo del 13, Leopardi solo verso il 15, il 16, il 17 capì di essere poeta. Fino a quel punto seguiva le indicazioni del padre Monaldo, che ne voleva un filologo, che lo voleva filologo ed erudito. In realtà lui si scoprì che poeta era, e carino, molto carina, un pezzino di provocazione, un branetto, provocazione a tavola, il conte Monaldo provocava Leopardi e lo istigava a delle dissertazioni erudite durante il pranzo, a cui la madre rispondeva con antipatia, perché lei accusava il marito di istigare nei figli i peggiori mostri della moderna maniera di pensare, l'irreligione, l'indifferenza. E quindi gli dice: tu chi potresti preferire fra l'Ariosto e il Tasso? E Tardegardo risponde: sicuramente migliore il poema d'Ariosto, ma il mio cuore è con Torquato. E qui vediamo anche alcuni temi, il tema primario che sconvolse anche la vita di Torquato, la follia e la irrequietezza intellettuale che portano a questa grande forma di poesia. E anche questo tema mi sembra molto moderno, questa inquietudine, questa irrequietudine intellettuale, che fa appunto, come dice anche la novella Bellucci, allieva De Binni, di Leopardi un personaggio filosofico di tipo europeo, come dissero anche altri autorevoli studiosi. Quindi io credo che queste siano tutte motivazioni abbastanza diciamo forti, oltre a permettersi di leggere un giornale intimo, fantastico e inventato, fatto da parte di un grande scrittore.
Perché questo libro dovrebbe mutarci nell'essenza?
Beh, perché innanzitutto vediamo un personaggio, come dicevo prima, moderno, e l'inquietudine, la sublimazione dell'inquietudine che non porta follia ma porta creatività, è una via che può essere suggerita tuttora, a mio parere. Un'altra cosa che mi ha incuriosito è il fatto che io stessa, leggendo Della Luna, ho fatto delle ricerche in più e quindi delle curiosità. Della Luna non sappiamo ancora nulla, non sappiamo come nasce, ci sono in ballo tre ipotesi, vedremo quale sarà la vincente, e queste abbiamo dei reperti antichissimi legati alla Luna. Ho scoperto che l'osso di Abri Blanchard della Francia, un osso risalente alla cultura paleolitica dell'Aurignaziano diffusa in Europa, porta dei segni che prima si credevano prodotti dalla scarnificazione del corpo dell'animale, mentre invece un famoso archeologo ha scoperto che sono un calendario lunare. Questo calendario lunare risale al 30.000 a.C. Un secondo calendario lunare è l'osso di Shango, che risale al 20.000 a.C., scoperto tra l'Uganda e il Congo, e porta sulle incisioni di un osso di babbuino anche lì il conteggio dei numeri primi e di una fase lunare. E ho anche scoperto che la prima sacerdotessa astronoma della Dea Luna risale al 2354 a.C. ed è la figlia di Sargon, capostipite della dinastia di Akkad-i-Nur, è la sacerdotessa Enedu-Ana, che fu anche non solo prima sacerdotessa astronoma della Luna, ma fu anche una prolifica poetessa, autrice di molti inni che furono usati poi nella cultura mesopotamica anche dopo la sua morte. Questo personaggio realmente esistente viene documentato da alcune incisioni trovate ad Ur e dalle tracce superstiti di 40 poesie scritte da lei stessa. E poi scopro anche una cosa simpatica, che la prima predizione di un'eclisse solare, in questo caso, fu fatta da Talete, sempre quello famoso che cadde nel pozzo e fu beffato dalla schiavetta Tracia. Quindi io credo che questo libro ci apra curiosità, molte curiosità, su Leopardi, sul falso letterario, sull'apprezzamento della scrittura colta, ci dia questa forma, diciamo così, che è a metà fra il fantastico, fra l'erudito, fra il pasticcio letterario. E poi diciamolo, io adoro le beffe letterarie. Le beffe letterarie mettono in campo la spiritosità sia di chi scrive che di chi recepisce il testo. Quindi potrei dirne tante altre, però vorrei che i nostri ascoltatori leggessero le opere e ci aiutassero a scoprire motivi nuovi per amare i romanzi che proponiamo.
Grazie, grazie ancora Antonella di questo studio che tu hai fatto di questa bellissima opera. E diciamo questa cosa, che ogni libro inizia dall'incipit. Beh, diciamo che in questa trasmissione noi l'incipit non lo mettiamo all'inizio, bensì alla fine, come proprio a volervi passare un testimone per invogliarvi nella lettura di questa opera, che potete tranquillamente prendere in prestito in una delle biblioteche comunali di Perugia ed anche in formato digitale su Media Library Online. Quindi vi lasciamo con la voce di Leonardo Minelli, che legge l'incipit di Io venia pien d'angoscia a riminarti di Michele Mari, Einaudi editore. Leonardo Minelli è una delle voci del libro parlato, è una collaborazione con la Biblioteca San Matteo degli Armeni di Perugia, con il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre. Carissimi ascoltatori, buon ascolto e alla prossima puntata. Grazie ancora Antonella.
Grazie a te Claudia e buon ascolto a tutti.
Febbraio 1813. Se il mio signor padre sapesse che sono ormai alcune settimane che io vo disertando la santissima scrittura del Dio dati per attendere a queste carte, allora sì che sarei servito. Quanto alla signora madre, nemmeno oso pensare al tremendo castigo cui mi serberebbe, che certo saprebbe scovarne uno buono dei suoi. Ma in questa casa è sempre andato e sempre andrà che si debba vivere come sorvegliati da birri e che non s'abbia pace neanche nel chiuso della propria stanza. Thank you.